qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Corea del Sud, liberi i nostri beni congelati indipendentemente dall'esito dei colloqui a Vienna. Parjom, Iran, costruttivi colloqui per la revoca delle sanzioni. Rivoltosi in Kazakistan usano armi militari contro l'esercito. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 7 gennaio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la famiglia ideale in Islam. A partire da 22 dicembre, amici ascoltatori, la Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma continueremo a trasmettere le nostre programmazioni su satellite, su Eutelsat 3.1i, Hotbird 13C, il nostro sito internet è lo stesso parstoday.com/it, come il nostro email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il vice ministro degli esteri iraniano ha esortato la Corea del Sud a liberare proprio i fondi iraniani congelati a causa delle sanzioni statunitensi il prima possibile ed indipendentemente dall'esito dei colloqui nucleari in corso a Vienna. Lo riferisce l'IRNA facendo riferimento alle dichiarazioni di Ali Bagherikiani, che anche il capo negoziatore iraniano ai colloqui nucleari sul Barjom per la revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran e in occasione dell'incontro avvenuto nella capitale austriaca con il suo omologo sudcoreano Choi Jung-kun. Qualunque sia l'esito dei colloqui di Vienna, il governo sudcoreano ha il dovere di liberare i fondi congelati dell'Iran e le sanzioni unilaterali statunitensi non possono giustificare il mancato pagamento di questi debiti, ha affermato Bogeri e Kenny, chiedendo alla controparte coreana, sudcoreana, di non aspettare la fine dei negoziati. A gennaio del 2021, Teheran ha criticato Seoul di tenere in ostaggio 7 miliardi di dollari appartenenti all'Iran, chiedendo ripetutamente alla parte sudcoreana di liberarli. In una dichiarazione dello scorso 4 gennaio, il Ministero degli Esteri Seoul ha affermato che era a Vienna per risolvere il problema dei beni iraniani congelati in Corea del Sud a margine dei negoziati durante alcune consultazioni con la controparte iraniana. Le trattative a Vienna per ottenere la rimozione delle sanzioni americane all'Iran e rilanciare l'accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale, procedono in modo costruttivo e con progressi, ha detto ancora Ali Bogheri Kiani parlando ai media. La trattativa in corsa dal 29 novembre nella capitale austriaca punta a ottenere risultati, ha detto Bogheri Kiani, che poi ha proseguito: il successo dei colloqui sarà determinato dal raggiungimento di un accordo per rimuovere le crudeli sanzioni imposte sulla Repubblica Islamica, ha aggiunto, facendo riferimento alle misure imposte dall'ex presidente americano Donald Trump contro l'Iran quando nel 2018 ha deciso di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo di Vienna del 2015 proprio sul nucleare iraniano Barjo. Secondo Bogheri Kiani sarebbe possibile arrivare ad un accordo in tempi brevi se gli altri partecipanti ai colloqui, cioè Inghilterra, Francia, Germania, Russia e Cina, dimostreranno seriamente la volontà di accettare il meccanismo proposto da Teheran per rimuovere le sanzioni e forniranno garanzie affinché non sia possibile scegliere di ritirarsi dall'accordo come fece unilateralmente Washington nel 2018 per decisione di Trump. Andiamo in Kazakistan. Secondo media locali, i manifestanti hanno ora occupato l'aeroporto di Almaty, nonostante ai passeggeri sia stato detto che l'esercito aveva il controllo della situazione prima dell'arrivo dei cittadini in rivolta. I dipendenti sarebbero stati evacuati mentre tutti i voli sarebbero stati cancellati. La compagnia aerea russa Aeroflot aveva già precedentemente cancellato i voli da Mosca ad Almaty. Sempre nella stessa città c'è un folto gruppo di persone che tentano di prendere d'assalto l'edificio del Dipartimento degli Affari Interni, con la polizia che risponde dal tetto dell'edificio usando granate stordenti, secondo quanto riferisce Sputnik. In assenza di una presenza visibile della polizia per le strade, grandi gruppi di manifestanti stanno tornando in piazza della Repubblica con notizie di saccheggi di bancomat. Arrivano anche filmati e video in cui si vedono militari che vengono disarmati appunto dai rivoltosi. La situazione ormai sembra più fuggire di mano alle autorità. I rivoltosi sono armati e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Andiamo negli Stati Uniti. Nelle ultime 48 ore sono aumentate le minacce online di gruppi estremisti anche verso membri del Congresso. Il presidente Joe Biden lo ha messo in guardia il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, citando un documento di intelligence nel quale precisa come al momento non ci sono indicazioni credibili di attacchi. Il timore però è che le minacce e i contenuti online dei gruppi estremisti possano ispirare violenza soprattutto per i lupi solitari. L'allerta arriva nel giorno dell'anniversario, proprio il giorno dopo all'anniversario dell'assalto attacco a Capitol Hill. un incendio ha devastato l'intero di un edificio di case popolari nel centro di Filadelfia. Le fiamme hanno avvolto una palazzina trasformata in multi-abitazione, uccidendo 13 persone, di cui almeno 7 sarebbero minorenni, bambini. Il sistema antincendio c'era, ma secondo quanto riportato dai media americani non ha funzionato. Secondo i vigili del fuoco, le vittime potrebbero essere anche di più. 18 persone vivevano ufficialmente al secondo piano, altre 8 al primo piano. Si sta passando al settaccio tutto l'edificio. Dagli Stati Uniti in Sudan, le forze di sicurezza sudanesi sono intervenute lanciando gas lacrimogeni nei pressi del palazzo presidenziale nella capitale Khartoum per disperdere una delle manifestazioni in corso in tutto il paese contro il potere militare, la giunta militare golpista, pochi giorni dopo le dimissioni del primo ministro Abdullah Hamdok, lo riferiscono i testimoni. Haiti, ancora giornalisti nel mirino, 2 giornalisti locali sono stati assassinati da una banda criminale attiva in un'area alla periferia della capitale, lo ha reso noto la stazione radio in cui lavorava una delle vittime. I morti avevano appena realizzato un'intervista ad un boss della criminalità locale. Il Parlamento francese ha approvato con 214 voti a favore contro 93 no e 27 astenuti il disegno di legge presentato dal presidente Emmanuel Macron, che mira a rendere obbligatoria la certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione per accedere a gran parte dei luoghi pubblici. Stiamo parlando di un super Green Pass. Il disegno di legge deve ancora passare al Senato. Il pugno di ferro del governo Macron contro i Novax comunque è una nuova strategia contro chi non si è ancora vaccinato contro il Covid in Francia, perché secondo il governo si tratta di responsabilità sociale nei confronti di se stessi e degli altri. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Stati Uniti, anniversario, assalto Capitol Hill, si teme un nuovo attacco al Congresso. Giovedì 6 gennaio si è svolto il primo anniversario dell'assalto al Congresso statunitense da parte dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump, un evento drammatico che fece temere per la sicurezza dei parlamentari, in più generale per la stabilità del paese minacciato da un nuovo terrorismo di tipo domestico, come arrivò a definirlo Joe Biden in un discorso pochi giorni prima del suo insediamento. L'assalto al Congresso americano, su cui sta tuttora indagando una commissione d'inchiesta, incominciò nelle prime ore del pomeriggio quando migliaia di sostenitori di Donald Trump si erano riuniti a Washington per una manifestazione. L'allora presidente uscente non accettava la sconfitta alle elezioni e ripeteva da settimane che il voto era stato truccato. Non ci arrenderemo mai, fermeremo il furto dei voti, aveva detto Trump proprio ai suoi sostenitori nel comizio. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. E poi ancora: se Mike Pence fa la cosa giusta, vinciamo le elezioni, la presidenza appartiene agli americani. Il riferimento a Mike Pence non era casuale. Proprio quel giorno il suo vice stava presiedendo la sessione congiunta del Congresso convocata per ratificare il risultato delle elezioni, nel comizio Trump gli aveva chiesto di mostrare un coraggio estremo, ma Pence rifiutò. La mia valutazione, scrisse, è che il giuramento fatto di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l'autorità unilaterale di determinare quali voti elettorali debbano essere contati e quali no.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma, dedicata a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale ad educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. E come ricorderete, anche oggi vogliamo proseguire sul nostro percorso dell'educazione islamica. Oggi vi vogliamo invitare a riflettere sul concetto della pazienza e della tolleranza. Studiando i testi islamici e da cominciare il Sacro Corano, ci risulta evidente che la pazienza è una delle virtù più importanti a cui sono chiamati tutti i credenti, come si legge nella Sura Al-Anfal, versetto 46. «E siate pazienti e perseveranti». Perché Dio è con coloro che perseverano. L'imam Ja'far al-Sadeq, la pace sia su di lui, disse: «In verità la pazienza, sabr, sta alla fede, come la testa sta al corpo. Il corpo muore senza testa, e così, quando se ne va la pazienza, anche la fede scompare». I testi islamici riportano che quando all'imam Ali, sia lodato dal Signore, venne chiesto della fede, gli rispose: «La struttura della fede è sostenuta da quattro pilastri: pazienza, certezza, giustizia e lotta per Dio». Abbiamo detto che la pazienza è una virtù per tutti, che però molto spesso si pensa che sia una caratteristica solo per gli adulti, da cui i bambini vengono esclusi. Dall'altra parte, molti genitori non fanno che ripetere ai figli le frasi come «aspetta un attimo», «non così in fretta» e «guarda prima di fare». Ma l'adulto? I più grandi psicologi da sempre invitano il genitore e l'educatore di farsi umile e paziente, un osservatore capace di aspettare il momento opportuno per intervenire, per parlare, per aiutare, per fermare. I bambini, man mano che crescono, imparano a rendersi sempre più autonomi, chiedendo a gran voce tempo e spazio, ma nei primi anni di vita tale responsabilità è soprattutto nelle mani degli adulti che, lavorando sull'autocontrollo, possono garantire ai bambini la giusta libertà di azione e la possibilità di manifestare se stessi attraverso il comportamento. Anche quando i bambini non possono esprimersi con il linguaggio verbale, possiedono pensieri e piani di azione ben chiari, a volte complessi anche, e facilmente interpretabili se si lascia loro il tempo di comunicare. Ad ogni modo, sarebbe superficiale credere i bambini siano incapaci a comprendere il significato dei nostri genti e genitori e a percepire il senso, persino quello nascosto, dei nostri gesti e delle nostre parole. Loro non si limitano infatti a reagire, ma agiscono. Concedendo loro il tempo di scegliere, fare, organizzare, sbagliare, correggere e muoversi, impariamo a conoscerli e al contempo permettiamo che crescano indipendentemente e coraggiosamente. La pazienza si accompagna all'umiltà ed è la capacità di attendere che il bambino si manifesti. Per essere liberi serve essere indipendenti e per diventare indipendenti occorre esercizio. Perché il bambino si impegni e si perfezioni nella sua indipendenza, è necessario che l'ambiente di vita risponda ai suoi bisogni e interessi. A predisporre quell'ambiente sano ed equilibrato sarà naturalmente l'adulto che ha la grave responsabilità di renderlo ottimale per la crescita mentale, psicologica e fisica del bambino. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!